Radio Sei Forte, un applauso. Questa è la prima edizione Radio Sei Forte, estate in scena 2016 e siamo qui al centro estivo, appunto estate in scena, e avete l'onore di giocare con Marcone, di parlare con Marcone, perché Tommy, lo salutiamo con un bel applauso, bellissimo, si trova nell'altro centro estivo dove ci spedirà anche lui questa settimana un'altra puntata di Radio Sei Forte, ma in natura. Loro sono là sui monti in natura insieme a tutti gli animali, mentre io sono qui in città insieme a tantissimi. Pensate, questa settimana siamo in quasi 25 in redazione a Radio Sei Forte. Una puntatona! Una puntatona eccezionale, e abbiamo qui i miei due assistenti. Ciao Alessandro.
Ciao.
Ciao, ciao Giulia.
Ciao.
Ciao. State bene oggi?
Sì.
Sì, anche tu sì. Giulia, benissimo. Avete mangiato alla grande?
Sì.
Anche tu? Sì. Molto bene. Vi chiedo una cosa. Sapete che in questa settimana si parla di un paese in particolare che si trova in Asia? Lo sapete? Sì?
Cina.
La Cina? Lo sapevi tu, Giulia? Sì, sì, eh? Sì. Oh, molto bene. La Cina, tu Alessandro sei mai stato in Cina?
No.
No, e tu Giulia sei mai stata in Cina?
No.
Sapete che è un posto molto grande dove ci abitano tantissime persone, molto più che in Italia, molto più grande che l'Italia, e si trova dall'altra parte del mondo. Lo sapevate questo?
Sì.
Sì? Anche tu Giulia? Sì. Molto bene. E vi piacerebbe andare in Cina per visitarla?
Sì.
Anche a te?
No.
Ah, alla Giulia no. Alla Giulia piace rimanere qua a casa. Allora, siamo qui con l'editoriale di Radio Sei Forte, prima puntata 2016. Parliamo subito con Martina e Lucia, che ci spiegheranno un po' l'editoriale di questa radio, ci spiegheranno un po' il menù della giornata, tutta la ciccia che mettiamo sul fuoco in questa Radio Sei Forte. Ciao Martina, ciao Lucia.
Ciao.
Come state?
Tutto ok, dai.
Tutto sì. Bene? Ma spiegatemi, dai, raccontate cosa avete fatto in questo anno in cui non ci siamo sentiti, perché cioè, è passato un anno dalla scorsa edizione di Radio Sei Forte.
Io sono andata a scuola e
anch'io.
Anche
e tutto
tu?
Normale.
Tutto normale. Vi è mancata Radio Sei Forte?
Sì, molto.
Molto. Raccontateci un po' cosa è successo questa settimana, cosa succederà in questa puntata.
Allora, per la prima volta diventa un laboratorio Radio Sei Forte. E quindi tutti gli XL hanno avuto l'onore di parteciparvi.
Un applausone!
E da ora in poi si useranno dei libri per le rubriche.
Dei libri? Cioè, spiegaci bene, nel senso che mettete i libri sotto i tavoli per fare le rubriche, non lo so, cosa servono i libri?
Beh, guardiamo sui libri e facciamo le rubriche.
Ah, cioè trovate le informazioni sui libri?
Esattamente.
È pazzesco, nell'era del digitale, dell'internet, loro vanno a cercare le informazioni sui libri, quindi andate a cercare un po', fate un po' delle ricerche, come a scuola.
Ma sì.
È molto più divertente?
Certo.
Molto.
Sì, molto
ah,
divertente.
Certo che sì.
Poi un'altra novità è che gli strumenti utilizzati per fare la radio sono molto di più, e per esempio abbiamo a disposizione 3 iPod per fare le interviste, perché ci saranno sempre i contributi, e diciamo è tutto più tecnologico.
È tutto più tecnologico e ci stiamo evolvendo, praticamente sta diventando una vera radio. E poi diteci qualche cosa, snoccioletici qualche sorpresa di questa puntata, di cosa si parlerà?
Beh, di Mulan.
Di Mulan? Scusate, chi è Mulan? Perché io non sono tanto...
Allora, Mulan è una ragazza guerriera e appunto questa storia è ambientata in Cina, proprio perché in quest'estate si andranno a vedere tutti gli stati più famosi e ogni stato, diciamo, ci accompagnerà un personaggio famoso di quella nazione.
Un giro del mondo, praticamente.
Sì, in
non in
settimane.
80 giorni, ma...
In 11 settimane.
In 11 settimane, noi lo facciamo in 10 perché la settimana scorsa non c'è stata la radio, eravamo a fare un'altra radio, ma in questo momento non ci interessa. Avete ancora qualcos'altro da dirci su questa puntata?
Siamo a posto.
Ah, siete a posto. Ma dopo ritornate con altre rubriche, vero?
Sì,
certamente.
Sì? E allora adesso con un applauso salutiamo Martina e Lucia. anzi forse rimangono già, perché si aggiunge Matilde Jefferson per la rubrica Turista in Cina. Un applausone. Allora Alessandro, a te piacerebbe andare in Cina, vero?
Sì.
A fare il turista un po'.
Sì.
Per visitare un po' tutte le cose che ci sono in Cina, vero?
Esatto.
A te e Giulia invece non piacerebbe andare in Cina?
No.
No, neanche un viaggettino veloce? No? No. Allora, Ale, stai molto attento, Alessandro, perché adesso ci daranno delle informazioni utili per andare a fare il turista in Cina. Ciao Matilde!
Ciao Marcone!
Come stai?
Tutto bene, dai.
Io mi ricordo di te l'anno scorso che cantavi una canzone alla radio, e chissà se nelle prossime settimane accadrà di nuovo.
Vedremo.
Allora, raccontaci un po' cos'è questa rubrica Turista in Cina.
Allora, questa rubrica sostanzialmente dobbiamo raccontare le città non molto famose, quindi non come Pechino per esempio, che è la capitale della Cina, ma delle città meno famose ma sempre molto importanti.
Anche dei luoghi, non so, delle città.
Sì.
Ah, ci date degli spunti per andare in quei posti dove
esatto.
Non tutti vanno praticamente.
Sì.
Dai, raccontateci un po', veloci.
Allora, la prima meta che vi consigliamo è il Buddha gigante. È la più grande statua di pietra di Buddha del mondo e si trova vicino alla città di Leshan. È stato costruito a protezione delle navi mercantili.
Pazzesco, incredibile, un Buddha gigante. Sono quasi curioso, più grande di me?
Credo proprio di sì.
Ah, credi di sì. E poi dove altro si può andare?
Allora, la seconda meta, una delle più belle, secondo me, si chiama la Foresta di Pietra. Si trova nella provincia dello Yunnan e fa parte del patrimonio dell'umanità. È un'enorme distesa verde ricoperta da pinnacoli di pietra che sono delle piccole montagnette che viste da lontano sembrano dei tronchi seccati, diciamo. È molto bello anche per i bambini perché si possono fare dei tour, diciamo, dei giri in cui si visitano le forme più strane e stravaganti di questa distesa verde.
Di questa distesa verdissima, eccezionale. Oppure dove altro si può andare?
Ecco, la terza meta è il fiume Li. È un bellissimo fiume che viene paragonato a un capolavoro di un artista. Questo è costituito da colline verdi che contengono delle rupi, grotte fantastiche, meravigliosi villaggi agricoli. Qui si possono fare delle gite in barca o dei meravigliosi picnic sulla riva del fiume.
Aspetta, come hai detto che si chiama questo fiume?
Fiume Li.
Li?
Li.
Li, cioè dove si trova? Lì, è lì in Cina, ok. Oppure si può andare oltre lì anche a
Chengdu, che è un'adorabile cittadina famosa per i suoi numerosi centri di conservazione, ovvero una specie di zoo in cui però gli animali possono vivere in libertà nel loro habitat. Ci sono i panda in questa cittadina ed è molto bello, ed è molto importante per l'umanità perché i panda sono in via d'estinzione.
Ai, è
e
vero.
Quindi possiamo vedere i pochi che sono rimasti, una parte di quelli che sono rimasti, vivere nel loro habitat naturale.
E sai cosa mangiano i panda? L'ho scoperto oggi, i germogli di soia.
Davvero?
Sì, germogli di soia, sì, però ne mangiano tanti, quindi rimangono senza. È anche un motivo per cui non ce ne sono tanti di panda. Oppure dove si può andare?
Si può andare anche a Suzhou, vicino a Shanghai, questa città piena di canali.
Suzhou? Suzhou? Suzhou, non Suzhou. Suzhou.
Suzhou.
Suzhou.
Vicino a Shanghai, questa città piena di canali, giardini e pagode la rendono simile alla nostra cara Venezia italiana. Infatti questa è considerata la Venezia cinese. Qui vi si possono trascorrere dei meravigliosi e romantici pomeriggi.
Wow, quindi per tutti gli innamorati e non solo, magari quelli in cerca dell'anima gemella, bisogna andare a Suzhou, la Venezia cinese. Oppure?
Oppure si può andare ad Harbin, dove ogni inverno si svolge il festival delle sculture di ghiaccio e neve. In questo festival vengono usati blocchi di ghiaccio e luci per costruire un'intera città. Harbin si trova nel nord-est della Cina e mescola la cultura cinese e russa. In estate si svolge anche il Festival della Birra.
Ah, quindi non soltanto gite sui fiumi, ma anche in mezzo ai ghiacci, abbiamo detto.
Eh sì.
Perché è uno stato che è quasi un continente. Oppure avete qualche altra meta?
Sì, ne abbiamo ancora tre. Infatti la settima è da lì. Una delle città più importanti dello Yunnan ed è la capitale della minoranza etnica Dai. È un luogo molto tranquillo e colorato,
E non è difficile incontrare per strada gli hippie.
Gli hippie?
Esatto.
Gli hippie, sai cosa sono gli hippie?
Certo.
Ah, spiegacelo, perché io non lo so.
Sono, diciamo, dei personaggi un po' strani. Pace e amore, il loro tipo detto.
Peace and love.
Peace and love.
Esatto, sì, sì. Oppure dove si
Oppure
può andare?
Oppure si può andare a un nome un po' difficile. Wang Shang.
Wang Shang?
Sì. È una montagna gialla, è conosciuta
gialla.
Così.
Gialla.
Non è che è gialla.
Fiume
cioè.
Giallo, montagna gialla.
Sì, più o meno. Si trova al sud della provincia dell'Anhui ed è patrimonio dell'umanità. Il Monte Giallo.
Ma infatti, chi è che non sa dov'è la provincia del Huawei?
Infatti.
Cioè. Esatto, il Monte Giallo.
È molto famoso perché tantissimi pittori classici cinesi hanno preso questo come ispirazione.
Hai detto pittori? Chissà se dopo nella rubrica del quadro, della pittura, come si chiama quella rubrica?
Ti racconto un
Ti
quadro.
Racconto, chissà se qualcuno ci racconterà di questo monte. E abbiamo un altro luogo misterioso da farci conoscere?
Esatto, il Lago Lugu. Si trova al confine tra lo Yunnan e lo Sichuan.
Lago Lugu?
Lago? No,
Lago Lugu. Lugu Lago? Non ho capito, è difficile.
Il Lago Lugu.
Che si trova?
Che si trova tra lo Yunnan e lo Sichuan.
Sichuan, mamma mia. Bravi voi che sapete il cinese, io non sono capace. Continua pure.
È circondato da colline e boschi. È un luogo speciale, visto che è uno dei pochi in Cina dove l'inquinamento non è arrivato.
Ah, davvero?
Sì.
Perché la Cina è anche uno stato famoso anche per l'inquinamento che c'è nelle città, eh. Qua c'è gente che ci viene a trovare perché siamo proprio nel cuore del centro estivo. Avete altre curiosità?
Sì, l'ultima.
L'ultima.
Si chiama Skyline di Hong Kong ed è una crociera che permette di osservare da una barca i luoghi più emozionanti e mozzafiato della città. In questa crociera appunto possono andare gli innamorati, le famiglie, gli amici. È adatta per tutti. Noi abbiamo finito.
Ah, allora Alessandro, hai capito dove andare in Cina? Ti è piaciuta? Sei un po' più curioso?
Sì.
Sì? Quella cosa dei ghiacci secondo me ti era piaciuta, vero? Le sculture di ghiaccio?
Sì.
Ti sono piaciute. E a te Giulia non ti è venuta voglia?
No,
proprio Leo. Per fortuna che abbiamo le due parti della medaglia, chi ci vuole andare e chi non ci vuole andare. Dobbiamo salutare una nostra amica per qualche secondo. No, ci vediamo la prossima settimana. No, ci vediamo tra poco. Salutiamo Matilde insieme a Martina con un applausone. Ma c'è Jefferson. Ciao Jefferson, come stai?
Bene.
Stai bene. Raccontaci un po', tu sei qua per dirci che le attrazioni turistiche in Cina non sono soltanto le bellissime cose che ci hanno appena raccontato Martina e Matilde, ma bisogna andare in Cina perché hanno inventato
la carta.
Cioè i cinesi hanno inventato la carta. Dai, raccontacelo, questa è una cosa pazzesca.
La carta è stata costruita in Cina nel 100 d.C., composta da sostanze, da cui la più principale è la cellulosa.
La cellulosa, quindi attenzione perché con la cellulosa si fa la carta,
La materia prima per costruire la carta è la canna di bambù.
Sì. E poi?
Macerata in acqua.
Macerata in acqua, quindi bisogna far marcire un po' la carta per fare della carta. Ah, ho capito, molto bene. Ci hai detto tutto?
No, la carta si usa ancora oggi.
Sì?
E basta.
E basta, la carta si usa ancora oggi. Allora, con un applausone salutiamo la rubrica Turista in Cina. E ci siamo diretti alla rubrica In cucina con la Cina, perché in un paese così grande sicuramente si mangerà anche tantissimo. Ciao Andrea, come stai?
Bene.
Bene, tutto a posto?
Sì, sì.
Mi sa che tu sei una new entry di Radio Sei Forte, è la tua prima volta?
Sì.
E allora fategli un applauso di incoraggiamento, dai, per piacere. Calma, dice. Ma raccontaci un po', in cucina con la Cina, che piatto ci vuoi raccontare in radio?
Il piatto dei ravioli ripieni.
Ravioli ripieni cinesi?
Sì.
Dai, dici un po' la ricetta e tutti gli ingredienti.
Gli ingredienti sono, per la sfoglia ci servono due uova, poi 4 cucchiai di farina 00, 4 cucchiai di farina di semola di grano duro, un cucchiaio d'olio e un pizzico di sale.
Pizzico di sale, avete preso nota voi ascoltatori? Continua pure.
Poi per il ripieno ci serve 1,5 chili di ricotta.
Ah, però, tanta, eh?
I ravioli sono molti.
Beh, ovviamente, dobbiamo far per tutta la redazione. Poi?
Poi 2 uova, 2 cucchiai di pane grattugiato, 200 grammi di parmigiano e un pizzico di cannella.
Un pizzico di cannella, cioè non troppa, Alessandro, non mettermi troppa cannella, hai capito? Sicuro? Ok. Bene, poi?
E basta.
E sai come si preparano? Bene, dicelo in maniera anche un po' veloce, perché noi siamo come testi su Facebook, noi le ricette le facciamo veloci, vai, con i ravioli.
Prima di tutto rompiamo le uova, aggiungiamo il pizzico di sale, 2 cucchiai di olio d'oliva, la farina di semola e la farina 00. Accendiamo il robot e lo lasciamo impastare per qualche minuto.
Il robot, quindi ci vuole un robot cinese.
E poi, passati dei minuti, rielaboriamo l'impasto per ammorbidirlo un po'. Lo tiriamo la pasta in una macchina a manovella fino a quando otteniamo una sfoglia sottile ed omogenea.
Ah, quindi c'è, dopo il robot bisogna anche fare la fatica con la macchina a manovella.
Sì, però questo quindi, qui è manuale.
Ah, questo qui è manuale. Bisogna sposare la tradizione con la modernità. Ok, un piatto interculturale, vai!
Poi per l'impasto alla ricotta aggiungiamo le uova, il sale, la cannella, il parmigiano e il pane grattugiato.
E poi dici come veloce come vanno serviti anche a tavola.
Mescoliamo bene. Mettiamo il ripieno sulla sfoglia, ricopriamo tutto e chiudiamo bene. Tagliamo la pasta in eccesso e tagliamo anche i ravioli e diamogli la forma che più ci piace.
E poi si mangiano?
Sì.
Ah, sono buoni?
Sì,
li hai provati, vero?
No, però so...
Ah, non li hai provati, credevo che li avessi provati.
No, che ho degli amici che a volte sono andati in Cina e li hanno mangiati.
Ah, ho capito. E Lucia, che è tua amica, Lucia invece cosa ha da raccontarci sui piatti cinesi?
Gli involtini primavera.
Oh, buonissimi, io li mangio sempre quando vado al ristorante, eh? Vai.
Vengono serviti come antipasto e sono delle verdure a volte da pasta fritta. Sono molto diffusi in Cina e sono molto conosciuti anche in Italia. Sono anche perfetti con la salsa di soia.
Buonissima.
E ce ne sono due tipi.
Sì.
Quelli dolci e quelli salati.
E io mangio quelli salati, scusate, tu invece preferisci quelli dolci?
No.
No, ma anche tu per quelli salati, eh? Siamo per il salato, vai.
I salati possono essere fatti con la verdura o con la carne. E quelli dolci con la pasta di fagioli rossi.
Mi incuriosiscono questi ravioli dolci, questi involtini dolci.
Sono consumati soprattutto alla festa di primavera, da cui deriva il nome.
Involtini?
Primavera.
E con questo, con un grandissimo applausone, salutiamo In Cucina con la Cina e ci avviciniamo alle curiosità cinesi. E insieme a noi per le curiosità cinesi c'è Chiara, Lorenzo e Joseph. Ciao Chiara, come stai?
Ciao, bene.
Ciao, benissimo. Io sto benissimo. Beh, non è da tanto che non ci vediamo, saranno 3 settimane, vero? Ci siamo visti a scuola?
Sì.
Anche lì hai fatto una puntata di Radio 6 Forti insieme a tutti i tuoi compagni?
Giusto.
Ma cosa sono le curiosità cinesi?
Delle cose che magari non tutti sanno sulla Cina.
Ah, dai, dicene qualcuna.
Partiamo con la prima curiosità, che è la forma dell'occhio a mandorla dei cinesi.
Sì.
Quindi i cinesi hanno gli occhi a mandorla perché sono stati ereditati dai loro antichi antenati.
Sì.
Vissuti più di 25.000 anni fa nella gelida Siberia. Erano
picchia.
Particolari perché usati per proteggersi dal freddo.
Ah, quindi quando avevano freddo si mettevano questi occhi a mandorle e si proteggevano. Ah no, ce li avevano già?
Sì.
Ah, quindi è una cosa che si sono tramandati geneticamente.
Sì.
Pazzesco, ragazzi, abbiamo capito come da dove vengono gli occhi a mandorla. Oppure qualche altra curiosità?
Adesso passo la parola al mio collega che vi spiegherà altre cose.
Ciao!
Salve a tutti, sono Lorenzo e adesso vi parlerò un po' della fauna e della flora che si trova in Cina.
Oh, sentiamo.
Sicuramente il primo animale che penserete sarà il panda gigante.
Io infatti l'ho pensato.
Infatti.
E infatti?
Ma ci sono anche molti animali, altre specie, come ci sono molti felini, come il leopardo nebuloso, il leopardo delle nevi e la tigre cinese.
Aspetta, nebuloso?
Nebuloso.
E come è fatto?
È un leopardo normale, però con le macchie più grandi, diciamo.
Ah, più grandi, Ale, quindi sembrano quasi delle piccole nuvole.
Sì.
Ah, ho capito, ho capito, ho presente, ho visto in qualche cartone animato.
Ci sono anche delle specie di scimmia, come i rinopitechi, i gibboni e i macachi.
Allora, i gibboni e i macachi li conosco. Gli altri, i pitecconochini?
Rinopitechi.
Ino?
Rinopitechi.
Ah, rinopitechi. Cosa sono, dei rinoceronti?
No, sono delle scimmie.
Scimmie? Che si chiamano rinopitechi.
Esatto.
Ah, interessante.
Ci sono anche dei lupi, c'è il lupo tibetano, il lupo grigio e una sorta di sciacallo che si chiama Dole.
Che si chiama?
Dole.
Dole? Ma
scritto D-H-O-L-E.
La cosa più curiosa di questa Cina qua è che abbiamo dei nomi eccezionali che non si erano mai sentiti, vero?
Sì.
Poi che altre curiosità ci sono in Cina?
Adesso dovrei un attimo finire io.
Ah, sì.
Dicendo che ci sono molte specie di delfini, anche di acqua dolce.
Sì.
Ci sono dei cammelli. E una sorta di grossa lucertola che si chiama drago cinese d'acqua.
Ah, drago cinese d'acqua. Infatti il drago è uno degli animali mitologici della Cina, se non sbaglio, vero?
Esatto.
E se volete vedere come è fatto un vero drago, venite venerdì allo spettacolo di fine settimana, perché allestiremo un dragone fatto da 99 componenti, che siete voi ragazzi.
Perfetto, adesso dopo aver parlato di animali passiamo un po' alle piante. A sud del paese si trova la foresta pluviale, con piante tipo ginkgo, azalea, la magnolia, intere foreste di bambù dove abita il panda. Mentre a nord troviamo la foresta di latifoglie con piante tipo quercia, betulla, asceri e tigli. Ancora più a nord troviamo la taiga con delle conifere e all'estremo nord troviamo la tundra.
La tundra. E poi Joseph, hai qualche altra curiosità sulla Cina?
Io no, però vi dovrei dire due parole in cinese.
Ah, interessante, sentiamo un po' di Cina.
Ciao si dice ni hao.
Ni hao.
E buona fortuna, che si dice hao yi.
Hao yi.
Cioè...
È la pronuncia giusta, ho detto bene? Ok.
E basta.
Ah, basta, molto bene. E allora un super applausone! Perché adesso passiamo alla rubrica della giornata tipo dei cinesi, vero? E abbiamo un nostro amico molto particolare, gli hanno abbassato il microfono perché non è altissimo, ma è un gran giocatore di calcio. Vabbè, si chiama Davide, facciamo un applauso a Davide, che è una new entry, di Radio Sei Forte. Ciao Davide.
Ciao.
Come stai?
Io sto bene.
Molto bene. Vuoi raccontarci la giornata tipo di un cinese?
Sì, va bene.
Raccontaci. Allora.
Un bambino cinese si alza molto presto perché deve andare a scuola.
Sì.
Fanno particolarmente la ginnastica e una lezione molto intensa. In un giorno della settimana, che è sempre quello, portano una divisa specifica che poi porteranno tutto il giorno.
Ah, quindi non si vestono come noi, ma ognuno ha la propria divisa.
C'è solo un giorno, il resto dei giorni possono vestirsi come si vogliono.
Ah, ok, quindi per un giorno divisa, per gli altri giorni come volete voi.
Sì, esatto.
Ah, meno male.
Poi mangiano più spesso riso, certe volte caldo, certe volte freddo. E vanno a casa tardi e mangiano e vanno subito a letto perché poi si devono svegliare molto presto per andare a scuola. I maschi gli piace particolarmente il Kung Fu e lo praticano come sport, invece le femmine ginnastica artistica.
Wow, ginnastica artistica. Allora, Davide, se sei d'accordo con me, potremmo lanciare la prima canzone di Radio Sei Forte, ok?
Sì, va bene.
Va bene? E vuoi sapere anche come si chiama?
Sì.
Allora, la trovate nel terzo CD di Radio Sei Forte e parla di un animale di cui è stato citato prima un esemplare, parla di un lupo. Allora lanciamo Tatto Lupo, che la potete trovare nel terzo G di Fanta Teatro, va bene?
Sì.
Ciao Davide!
Ciao!
Ciao, ciao, musica!
Dal mondo delle fiabe, sono tipo strano, mangio le verdure perché vegetariano, mi piacciono i bambini ma come i nipotini, non mangio cappuccetto, figurati porcellini, con i sette caprette a palla prigioniera, gioco senza sosta dall'alba fino a sera, mi cibo di zucchine, carote e fagiolini, mi piace molto il tofu, la frutta, il rock and roll. Mi piace fare a maglia mentre faccio la paglia, volare gli aquiloni e poi giocare a palla, io la riporto indietro a chi me la lancia, felice come quando mi gratti la pancia. Tatto Lupo, che caso strano, così umano, vegetariano. Tatto Lupo, che caso strano, così umano, vegetariano. Delle verdure, della mia bontà, dico che nelle fiabe ho perso credibilità, a cappuccetto rosso preferisco il cappuccino, mi mangio le focacce dentro il suo cestino, con i tre porcellini il quarto a carte fare, ho bussato alla porta, non mi hanno fatto entrare, anche se te caprette mi hanno dato il benvenuto, e me ne sono andato, solo col mio rulato. Come sono un lupo dolce e buono, non fermarti all'apparenza, non aver paura, te lo dice Tatto Lupo che mangia la verdura. Tatto Lupo, che caso strano, così umano, vegetariano. Tatto Lupo, che caso strano, così umano, vegetariano.
Siamo di nuovo in onda con un applausone a Radio 6 Forte. giustamente mi avevano fatto notare che Radio Sei Forte non è già diventata una casa discografica, quindi non era il CD di Radio Sei Forte, ma era il CD di Fantateatro. Quindi la canzone che avete appena ascoltato di Tato Lupo è appunto sul CD di Fantateatro, il terzo CD di Fantateatro. E come ogni radio che si rispetti, noi adesso abbiamo dei contributi da lanciare. Avete capito? I contributi da lanciare sono delle interviste che i nostri i giornalisti della radio hanno fatto questa settimana. Non è vero, Valentina?
Sì.
È vero. Ciao Valentina, come stai?
Bene.
Dai, facciamogli un piccolo applauso, Valentina. Chi è che hai intervistato tu questa settimana?
Io ho intervistato Amelia.
Amelia, e ti ha detto qualcosa in particolare?
Sì, mi ha raccontato delle cose che gli piacciono e delle cose che non gli piacciono della Cina.
Ah, molto bene. E anche oltre a Valentina abbiamo avuto questa settimana Alice, vero?
Sì.
Ciao Alice.
Ciao.
Ciao Alice, sei una new entry di Radio Sei Forte, vero?
Sì.
È il tuo primo anno,
sì,
come Valentina. Invece tu chi hai intervistato in giro per il centro estivo?
Mia sorella Aurora.
Tua sorella, perché tu sei qui con tua sorella Aurora?
Sì.
Aurora, molto bene. Allora adesso, signori e signori, andremo a sentire queste interviste una per una dietro l'altra, non sono tantissime. Con un applauso sentiamo la prima intervista della giornata ed è la prima intervista della stagione di Radio Sei Forte fatta Sara. Un applausone!
Salve studio, sono qui con Sara. Allora Sara, cosa ti piace e cosa non ti piace della Cina?
Mi piacciono molti monumenti, tipo la muraglia cinese, davvero bella. Un giorno vorrei andare anche in Cina. E non mi piace il cibo crudo, tipo... Sì, la carne cruda, proprio non mi piace.
Ok, grazie mille Sara. A voi studio.
E siamo di nuovo in onda. Abbiamo sentito l'intervista a Sara e adesso andremo a sentire l'intervista fatta a Marco su quello che pensa lui della Cina. A voi linea Marco.
Allora studio, siamo qui con Marco e gli chiederemo cosa gli piace e non gli piace della Cina. Per prima cosa Marco, cosa ti piace della Cina?
Della Cina? L'atteggiamento mentale che ha la gente, perché è una mentalità diversa e... Poi mi piacciono anche molto le arti marziali, faccio karate che è giapponese, però comunque anche la Cina ha queste grandi influenze. E poi i cinesi sono anche dei gran lavoratori e hanno una gran bella filosofia secondo me.
E cosa non ti piace della Cina?
Non mi piace della Cina? A primo impatto non saprei cosa dire, non saprei sinceramente. Della Cina, ma non sono molto in linea con il governo e la loro linea politica, però questo è un argomento un po' troppo vasto, ampio, vario.
Ok, linea allo studio.
Apposta era questo.
E la linea è tornata sempre noi allo studio, un applauso anche per Marco, l'animatore che ha detto la sua sulla Cina. E adesso da Marco andiamo in basso con l'età, perché arriviamo fino a Maddalena. Sentiamo cosa è successo, cosa avete chiesto a Maddalena.
Salve studio, siamo qui con Maddalena e la intervisteremo su cosa gli piace e non gli piace sulla Cina. Maddalena, inizia dicendoci cosa ti piace.
Mi piace il vestito che usano in Cina.
E cosa non ti piace della Cina?
Non mi piacciono le bacchette che uno usa per mangiare.
Bene, e ritorniamo allo studio e ciao.
E un applauso anche per Maddalena, proprio una raffica di interviste. Ma scusa, Valentina, Alice, è stato molto divertente fare questa intervista oppure è stata una cosa faticosa? Raccontateci.
No, è stato molto divertente.
E quando è che andavate in giro a chiedere tutte queste cose, a fare le interviste?
Io ieri pomeriggio.
Ah sì, e tu invece?
Io invece stamattina.
Ah, stamattina. E lo facevate nel tempo libero oppure?
Sì.
Sì. E avete trovato molta ostilità negli intervistati, ad essere intervistati, o erano molto contenti di dire la loro?
No, erano molto contenti.
Molto contenti. Allora andiamo con la prossima intervista che è fatta da Amelia. Sentiamo cosa ci racconta lei sulla Cina.
occupa di intervistare?
Amelia.
Amelia, dimmi una cosa che ti piace e una cosa che non ti piace della Cina.
Mi piacciono i dragoni.
È una cosa che non ti piace?
Gli allestimenti.
Questa era la piccola Amelia. Chi è che l'ha intervistata, Amelia? L'hai intervistata tu. Era molto emozionata?
Sì, non sapevo proprio cosa dire.
Ah, non sapeva proprio cosa dire. Allora abbiamo l'ultima intervista della settimana, fatta da Aurora. È la sorella di qualcuno, mi sa?
Sì, è la mia sorellina.
È la tua sorellina. L'hai intervistata tu personalmente?
Sì.
Allora sentiamo cosa dice la tua sorellina sulla Cina.
Salve studio, stiamo intervistando Aurora. Aurora, dici una cosa che ti piace e non ti piace della Cina.
A me piacciono i dragoni cinesi e non mi piace il cibo.
Arrivederci, studio.
Un'intervista lampo, direi. È
sì.
Stata velocissima, vero?
Sì.
Velocissima. E adesso con un grandissimo e fortissimo applausone! Accogliamo le nostre quattro stiliste. Signore e signori, passiamo alla rubrica del Project Runaway by China. La moda che si può trovare in Cina se voi andate a visitare le città cinesi, con Ludovica, Sofia, Elisa e Beatrice. Ciao ragazze.
Ciao.
Ma senti che bel coro, lo rifaccio. Ciao ragazze.
Ciao.
Di che cosa ci volete raccontare oggi? Di che, quale abito? Chi è che inizia?
Allora inizio io con gli accessori cinesi.
Dai, raccontaci.
I cinesi non usano le collane, però usano molto spesso gli orecchini.
Wow!
E a differenza dei giapponesi, usano i braccialetti per le occasioni più importanti.
Ah, quindi se c'è una festa importante, anche una festa di gala, si mettono i braccialetti.
Esatto.
Ah, interessante.
E per i capelli, per legare i capelli, usano stecche di legno. E mettono fiori per bellezza.
Guarda, conosco anche la nostra regista in questo momento della radio che usa delle stecche di legno per legarsi i capelli dietro alla testa. Ogni tanto la vedi non con le stecche di legno ma con le matite. Ecco, lo fa anche lei, posso garantire. E poi cos'altro c'è in Cina?
Adesso ci sono i vestiti tradizionali femminili.
Ah, i vestiti tradizionali femminili? Dici un po' come sono fatti, sono curioso.
Di solito gli Han hanno abbandonato da tempo indossarli, però li usano tipo a Capodanno, cerimonie e banchetti. Questo abito nasce dalla modifica del costume mancese.
Mancese?
Esatto.
Della Manciuria? Non si sa, eh? No, non andiamo più in là di un tot noi con le informazioni, perché vogliamo darvi un po' l'input per andare a scoprire le cose anche voi da casa. E poi cos'altro c'è?
C'è il Changshan, che è il tradizionale abito maschile.
Come hai detto che si chiama?
E Changshan.
Changshan,
sì.
Maschile.
Ed è conosciuto da noi come la camicia lunga.
Ah, ho capito qual è.
E fu introdotto in Cina nel periodo della dinastia Qing, fra il XVII e il XX secolo.
Praticamente è la camicia di Bruce Lee. Esatto.
E sì, viene indossato ai matrimoni o alle ricorrenze religiose.
Ah, interessante. E poi cos'altro c'è in Cina? Che altro vestito si può trovare?
Allora, io adesso non parlo di vestiti, ma parlo di scarpe.
Ah, passiamo ai piedi, eh?
Sì.
Che gusto, che gusto.
I cinesi hanno dei piedi veramente piccoli. Se siete stati in Cina avrete notato che le persone più anziane hanno dei piedi veramente minuscoli.
Ma infatti chi è che non ha notato i piedi cinesi quando è stato in Cina? E racconta, racconta.
Allora, hanno i piedi così piccoli perché se li fasciavano con delle bende di lino. Cioè praticamente le bende le stringevano tantissimo e così il piede pian pianino prendeva la forma di diventare sempre più piccolo, insomma.
Cioè praticamente lo strozzavano.
Diciamo, sì.
Strozzavano i piedi.
Infatti.
Ma non vale questo. Vabbè, dopo avevano i piedi più piccoli degli altri.
Sì, e cioè lo consideravano un atto di bellezza.
Un atto di bellezza. Questo è una delle tantissime cose che potrete scoprire se andate in Cina insieme a Project Runaway by China. Un applauso! perché adesso siamo arrivati alla rubrica più importante, quella dedicata alla cultura. Ti leggo un libro. E oggi ci sarà Alice e Martina che ci leggeranno...
La leggenda dell'arciere Yi.
A voi ragazze!
Migliaia e migliaia di anni fa, in un'isoletta in mezzo all'oceano, si alzava un albero maestoso, dal tronco robusto e altissimo. Era la dimora del sole. A quel tempo c'erano 10 astri che ruotavano a turno. Oggi il primo sole, domani il secondo, dopodomani il terzo e così via. Ogni giorno, al cantar del gallo, la loro madre, la signora del cielo, alla guida di un carro dorato, andava a prendere il sole di turno e lo scortava fino nel mezzo del cielo. Poi, appena giungeva la sera,
ritornava da lui con un carro trainato da 9 dragoni rossi, come il fuoco, e lo conduceva di nuovo alla sua dimora sull'albero. E così fu per millenni e millenni. Una notte, però, ritornati come sempre sul loro albero, i 10 soli cominciarono a borbottare, a lamentarsi. Brilliamo nel cielo soltanto una volta ogni 10 giorni, e in più nostra madre ci viene a prendere e ci riporta a casa. Una vita così non ha proprio senso. Uno propose: domani non aspettiamo che lei venga a prenderci, andiamo nel cielo tutti insieme.
Così il giorno seguente, senza aspettare il chicchirichì del gallo, i 10 soli lasciarono il grande albero e si sparpagliarono nell'azzurro. Fu una tragedia. Il cielo splendeva talmente che gli uomini non riuscirono a tenere gli occhi aperti. L'aria era rovente, irrespirabile. Ben presto i fiumi si seccarono, bruciarono le messi, mentre uomini e animali, non sopportando quel caldo spaventoso, morivano come mosche.
Se 10 soli avessero giocato insieme nel cielo per tutto il giorno, il genere umano non avrebbe più avuto scampo. Fortuna volle che il Signore del Cielo, padre dei 10 soli, venisse a conoscenza dell'accaduto. Dapprima si arrabbiò moltissimo. Poi ordinò al fedele arciere Yi di andare immediatamente ad ammonire i figli scapestrati. L'arciere Yi prese l'arco e 10 frecce e si diresse verso il mondo degli uomini insieme alla moglie Shang E. Era il più bravo degli arcieri. Ogni suo colpo andava sempre a segno. Non appena ebbe visto la calamità che aveva colpito gli uomini, Yi incoccò immediatamente una freccia e la lanciò sibilante nell'aria, pensando di riuscire a spaventare 10 soli. Ma quelli non se ne dettero per intesi e continuarono a rincorrersi, ridendo e scherzando nel cielo arroventato.
Che fare ora? Per salvare dalla distruzione il genere umano non c'era che una soluzione. L'arciere Yi mirò uno dei soli e lasciò partire una freccia che centrò il bersaglio. L'astro cominciò a cadere, simile a una palla di fuoco, e rotola, rotola. Prima di toccare terra, si trasformò in un corvo dalle piume colore dell'oro. Ma c'erano ancora 9 soli nel cielo, che si rincorrevano impunemente. Una di seguito all'altra, 5 frecce partirono e colpirono a morte 5 soli. Sulla terra l'aria non era più torrida come poco prima, ma la gente, prostrata dal caldo, moriva ancora.
Solo dopo che l'arciere Yi ebbe colpito altri 3 astri e nel cielo fu rimasto un unico sole, la temperatura tornò normale. Gli uomini ripresero a respirare, i fiumi a scorrere, le messi ingiallite rialzarono la testa. Il Signore del Cielo però era furibondo. Aveva mandato l'arciere Yi ad ammonire i suoi figli, non a ucciderli. Per vendicarsi, decise di non permettere più a Yi e a sua mille Shang E di tornare nella dimora degli dèi. L'arciere Yi non se la prese troppo. Shang E, invece, pianse e si disperò. Prima era una piccola divinità celeste, ma ora, trasformata in una creatura mortale, qualsiasi, sarebbe diventata vecchia e brutta, e infine sarebbe morta. Questo pensiero la tormentava e non faceva che singhiozzare da mattina a sera.
Un giorno una vecchia le disse che la dea regina dell'Occidente possedeva un prezioso filtro che dava l'eterna giovinezza e l'immortalità. Subito supplicò il marito di recarsi nei lontani monti Kunlun per impietosire la dea e farsi dare un po' del suo filtro magico. Intorno ai monti Kunlun svettavano catene di montagne, le cui cime erano perennemente avvolte da un turbinio di fuoco, così terribile da liquefare rame e ferro. Ma per amore della moglie, il coraggioso arciere non si lasciò spaventare e si aprì una via tra le fiamme. Le pendici dei monti Kunlun erano circondate da un fiume ribollente e impetuoso.
Se un uccello perdeva una piuma, non appena questa toccava la superficie dell'acqua, veniva immediatamente inghiottita dalla furia dei flutti. Ma neanche questo riuscì a fermare l'intrepido arciere, che senza aspettare un minuto di più attraversò il fiume nuotando vigorosamente.
I monti Kunlun erano altissimi e pieni di precipizi, nascosti e di ruppi scoscese. Ma l'arciere Yi li scalò fino a raggiungere la cima, e sulla cima c'era un campo di riso talmente alto e rigoglioso da sembrare una foresta. Proprio al centro di quello strano campo di riso sorgeva un suntuoso palazzo reale e un gigantesco, terribile mostro a 9 teste sorvegliava l'ingresso. Quella era la dimora della dea regina dell'Occidente. L'arciere Yi entrò nel palazzo, raggiunse la sala del trono e si inchinò rispettosamente davanti alla dea, che lo accolse con un sorriso. «Sei davvero forte e coraggioso», gli disse. «Sei scampato alle fiamme e ai flutti. Ti sei arrampicato fin quassù. Hai sfidato il mostro a 9 teste. Di certo vieni a chiedermi il filtro dell'eterna giovinezza e delle immortalità».
«Ho indovinato?» Così dicendo, la dea fece un cenno con la mano e immediatamente entrarono volando 3 uccelli, che con i becchi sostenevano una fiaschetta. Poi si rivolse all'arciere. «Questa fiaschetta contiene il filtro dell'immortalità, fatto con il succo dei frutti immortali dell'albero immortale, che fiorisce ogni volta ogni 3.000 anni e fruttifica una volta ogni 6.000.
Pensa dunque quanto è prezioso. Ecco, ce n'è a sufficienza per te e per tua moglie e va bevuto nel primo giorno di luna nuova». L'arciere Yi ringraziò più volte la dea regina dell'Occidente. Poi, con la preziosa fiaschetta, discese la montagna, attraversò il fiume, passò tra i monti infuocati. Camminò per giorni e notti, finché finalmente giunse a casa. «Ecco il filtro che rende immortali». Piena di gioia, la donna afferrò la fiaschetta, la strappò e chiese.
E chiese. Non possiamo svelare il finale della nostra favola, perché sennò tutti non vanno a leggere i libri e ascoltano noi di Radio Sei Forte. Mancavano soltanto 5 righe, vero? Se volete scoprire che cosa succede alla fine di questo racconto, lo potete trovare nel libro che si intitola...
Fiabe cinesi.
E chi l'ha scritto?
Giunti Kids.
Esatto. E la trovate, se volete vi diciamo anche la pagina, proprio dove si trova questa pagina, allora, questa favola qua.
La storia inizia a pagina 56.
Esatto, ma non vi svegliamo le ultime 5. Cioè, alla fine secondo te c'è tu lo sai perché l'hai letta, vero? C'è il lieto fine, dici un po'.
Secondo me sì.
Ah, secondo
però non
lei
ci svelo
sì.
Niente.
Però non ci svela niente. Allora, con un grandissimo applauso con i pochi che sono rimasti, perché Radio Sei Forte quest'anno sta durando tantissimo, una cosa incredibile. Andiamo alla mia rubrica preferita. Scusate, io ho un debole per questa rubrica, ne ascoltate tante. Ti racconto un quadro. Ciao Andrea.
Ciao.
Ciao, ci vuoi raccontare un quadro?
Sì.
E allora spazio all'immaginazione, liberate la mente, chiudete gli occhi, soltanto se non siete alla guida, mi raccomando, aprite le orecchie e ascoltate che quadro ci racconta Andrea.
Immaginate delle montagne coperte da della nebbia. Di fronte c'è un'isola sommersa dal del mare e sull'isola c'è un uomo vecchio con un bastone, disperato. In queste isole c'è un ponte che ne collega un'altra. C'è una foresta di bambù e tante rocce. E in queste isole sono ricoperte di cespuglie e il vecchio canta una serenata.
Una serenata stupenda e romantica. Beh, allora, siccome si parla di serenata, prima di imparare un attimo il cinese, ci ascoltiamo una serenata fatta un po' alla maniera di fantateatro, sempre facente parte del terzo CD di fantateatro. Abbiamo l'onore di ascoltare questa canzone.
È davvero genuina, va mangiato la mattina. Anche a pranzo e alla sera pesco a kiwi e una pera. Rosse tonde sono le mele, sono dolci come il miele. Gialle intense le banane hanno origini africane. Grossi e tondi i meloni, se li apri sono arancioni. C'è pure saccarosio, molti sali minerali, sono proprio naturali. Rosse, nere, morettine, sono le buone ciliegine. Assomiglia al carnevale e la frutta tropicale. Arance e mandarini piacciono molto ai bambini. Che fan bene ad ogni età. Tante fibre e fruttoso e c'è pure saccarosio. Molti sali minerali sono proprio naturali. Quando sei assetato ti consiglio un frullato. E se voglia di dolcezza l'albicocca è una certezza. Quando hai raffreddore un'arancia via il dottore.
Nuovo in diretta qui su Radio Sei Forte, un applausone. Allora, siamo rimasti in pochi perché gli altri stanno già andando a fare merenda e sono... E questa è la bella della diretta, perché stiamo vivendo proprio in questo momento la merenda del centro estivo estate in scena. Abbiamo parlato per quasi un'ora della Cina, che è stato il tema, il filo conduttore di questa settimana, e adesso abbiamo un'ultima rubrica dove proviamo un po' insieme a Giulia e a Pietro a imparare questa lingua sconosciuta che è il cinese, e anche Alice, il trio cinese della lingua cinese. Ciao ragazzi, diteci un po' come impariamo il cinese.
Oggi vi parleremo della calligrafia cinese. Iniziamo dicendo che la calligrafia cinese è composta da simboli, uh-huh, che sono simili tra di loro.
Sì.
Uno dei fattori che accomuna questi simboli è la presenza di numerose linee in ognuno di questi simboli.
Ho capito. Quindi sono simboli fatti da linee. Ok,
esatto.
Tu ci stai parlando della calligrafia proprio.
Sì.
Cioè, come vengono scritte questi simboli. Ah, interessante. Poi raccontateci.
In antichità i cinesi usavano una scrittura che si usa tuttora a Hong Kong. A Pechino invece si usa un cinese più semplificato. La base è sempre uguale, ma si cambiano piccoli dettagli. Quello che si usa a Hong Kong è il cinese antico.
Ah, quindi a Hong Kong il cinese antico, a Pechino quello semplificato.
Che è quello attuale.
Che è quello attuale, ok.
Si parla in tutta la Cina, tranne a Hong Kong e un'altra città.
Ah, ho capito. Ma interessante. Poi che altro avete da dirci su questa calligrafia, scrittura cinese particolarissima?
Che nell'antichità i cinesi scrivevano su delle tavolette d'argilla. Invece all'inizio dell'epoca dei romani iniziarono a scrivere sul papiro.
Ma siete bravissimi. E poi?
Oggi l'attuale Cina scrivono sulla carta, però scrivono con il pennino a inchiostro.
Ah, il pennino ad inchiostro.
Sì.
Ed è molto difficile, è un'arte particolare quella di saper scrivere con una bella calligrafia.
Sì.
Vero?
Sì.
Ah, interessante. Ma ragazzi, ma quanto avete studiato? Cioè, praticamente qua viene fuori un documentario. Il documentario, infatti, lo potrete trovare nel laboratorio video di questa settimana, fatto dalla nostra amica Chiara e dal nostro amico Odoardo, nonché dalla supervisione del barbuto Milza. Salutiamo allora i nostri tre amici della calligrafia cinese con un applauso, con un grandissimo applauso. E ci dirigiamo verso la fine di questa prima puntata. Ragazzi, io sono emozionato perché è la prima volta che parlo in radio. Le altre puntate dovevo fare soltanto la regia e parlava Tommy. Salutiamo di nuovo Tommy, gli diciamo: Tommy, ti aspettiamo con una telefonata. Mi raccomando, Tommy, chiamaci da Estate in Scena in Natura e sentiamo un po' di anticipazioni da Martina sul tema della prossima settimana.
La prossima settimana si parlerà dell'Africa e il personaggio che ci accompagna sarà Kirikou.
Kirikou.
Di Kirikou sono state fatte ben 4 storie.
Kirikou.
Noi useremo però la prima, che è Kirikou e la strega Karabat.
Kirikou.
Che narra di questa strega che in un villaggio dove sono rimasti solamente donne e bambini, Kirikou, perché i padri sono stati rapiti dalla strega, ha rubato tutta l'acqua che c'era. E quindi Kirikou cosa decide di fare? Kirikou decide di andare un po' a scoprire come ha fatto questa strega. Kirikou ha una particolarità: è un bambino che quando è nella pancia sa già parlare e quando esce sa parlare, camminare ed è autonomo.
Ma praticamente è magico, è un bambino magico.
Sì. Affrontando i problemi con astuzia e ingegno e soprattutto non fermandosi mai sulla superficie delle cose, Kirikou svelerà una realtà ben diversa da quella che gli viene presentata dal comune sapere del villaggio.
Sulla superficie delle cose, interessante questa lettura psicoanalitica di questo piccolo Kirikou. Kirikou che ascolteremo la prossima settimana parlando dell'Africa. E allora vogliamo salutare, Giulia, un po' tutti quelli che hanno partecipato oggi a Radio Sei Forte, che sono...
Lucia, Andrea, Pietro, Josef, Alice, Lorenzo, Marta, Jefferson, Chiara, Matilde, Beatrice, Giulia, Valentina, Andrea, Ludovica, Elisa, Davide, Giulia, Sofia, Valentina, Alessandro e Martina. E ringraziamo in particolare Fabio Marcone e tutti gli animatori.
E allora con un grandissimo saluto, un grandissimo applausone, vi diciamo ciao e ci vediamo alla prossima puntata di Radio 6 Forte!